E allora buongiorno qui dagli studi di Radio Notav, nel cuore di Bussoleno e della lotta Notav in Valle di Susa, una trasmissione che è ospitata sulle frequenze della modulazione di frequenza di Radio 2000 Blackout di Torino, l'unica radio libera dell'etere torinese. Il numero di telefono al quale potete contattarci e mandarci squilli o commenti, insomma le cose che vi raccontiamo, è il 346 39 39 507, ed il sito internet è radionotav.info, sul quale oltre a poter avere tutte le dritte su come seguirci in streaming direttamente da internet, potete anche trovare i podcast, le trasmissioni in differita delle scorse settimane, un servizio che abbiamo implementato da circa 5-6 settimane. Questa mattina partiamo subito con un reportage da Strasburgo. Ieri alcune persone, un pullman intero è partito per Strasburgo, c'era un incontro al Parlamento europeo, insomma una specie di raduno di tutte le varie forme di protesta contro le nocività in Italia. Quindi c'erano i Notav, c'erano i genovesi che lottano contro il Terzo Valico e poi una serie di altre realtà locali di cui appunto vi racconteremo. E poi partiamo subito con questo argomento, perché poi insomma ci sono i treni da prendere, dopodiché continueremo con la rassegna stampa, insomma bella corposa anche questa settimana. Intanto vi lasciamo un pezzo, così vi scaldate e ci prepariamo.
Go your down. You can have her, go your own. You can try to build. Diamo inizio alla trasmissione Notav, salutando tutti e portando con noi l'aria di Strasburgo, l'aria del Reno su cui ci siamo concessi al mattino una navigazione per conoscere la città e per trovarci tutti quanti insieme e fare un po' di fotografie, perché l'aspetto esistenziale non è mai disgiunto dall'aspetto politico nelle nostre iniziative, è questo che ci rafforza, e quindi ben venga anche il momento, per così dire, più ludico. Però il convegno è stato particolarmente interessante. Ecco, intanto una premessa, l'avevamo già detto in l'altra trasmissione, era un'audizione convegno organizzato dal GUE, in particolare proprio da Joe Higgins, che la Valle di Susa ha conosciuto e che con questo convegno lui era presente soltanto, diciamo, indirettamente con una registrazione di saluto. Voleva salutare la Valle ma anche garantire che il suo impegno anche dal Parlamento irlandese in cui è stato eletto non mancherà, l'impegno suo e l'impegno dei compagni tutti che su questa cosa si sono dati da fare, perché ci credono a fondo, come una lotta per cambiare il modello di sviluppo e contro le grandi nocività. È stata un'occasione perché si potessero riunire varie realtà che lottano contro le nocività e in particolare contro l'alta velocità per un modo di vivere e per un modello di trasporti diversi. Oltre al movimento Notav, eravamo in 35 partecipanti, c'erano un centinaio di partecipanti da Stuttgart, da Stoccarda appunto, ed erano i compagni che si riunivano nel comitato contro Stoccarda 21, cioè contro il progetto della stazione che devasterebbe il territorio, stazione che esiste in superficie ed è una stazione di fine percorso e dovrebbe essere sostituita da una mega stazione sotterranea di passaggio, invece anch'essa funzionale allo scorrimento dei treni che passano e non si fermano, i treni dell'alta velocità, alta capacità appunto. Poi c'era la rappresentanza del no Terzo Valico, e abbiamo qui un compagno che si è fermato per raccontarci un po' della loro esperienza e per darci anche un giudizio sulla manifestazione di ieri, e infine i rappresentanti di coloro che dovrebbero subire il corridoio 5 all'altro capo italiano, cioè dalla parte del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione è stata particolarmente sentita, gli interventi sono stati numerosi, cosa insolita rispetto comunque ai normali convegni, la parte di dibattito è stata largamente superiore alla parte degli interventi. In apertura la deputata del GUE appunto ha aperto l'iniziativa, e poi l'intervento della deputata verde Eva Lichtenberger, che ha seguito tutta la storia della lotta contro il TAV nel territorio del Brennero, e l'ha seguita non soltanto come deputata europea ma come convinta partecipante alle manifestazioni e alla lotta contro l'alta velocità proprio nella zona del Brennero, e infine vari rappresentanti dei comitati che sono intervenuti con delle relazioni particolarmente significative e anche, diciamo, piene di argomentazioni. Quindi è stata una iniziativa assolutamente positiva, anche perché ha cementato le lotte ed è nato una nuova volontà di collaborare insieme. Si sono approfonditi i temi, abbiamo trovato elementi infiniti comuni per opporci alle grandi maleopere, perché lo schema è quello classico, quello dei tavoli di compensazione, quando i movimenti popolari sono troppo forti per loro, quello delle botte poliziesche quando la gente protesta, e soprattutto quello della opposizione senza se e senza ma e radicale a quello che dovrebbero essere comunque delle opere distruttive per la vita, per l'ambiente, per il futuro. Allora, adesso io darei proprio la parola a Davide, che è venuto, che si è fermato per parlare con noi dai comitati No Terzo Valico, che ci dirà intanto le sue impressioni sulla manifestazione di ieri e poi ci darà qualche notizia in più rispetto alla loro situazione, al progetto distruttivo per i loro territori, quello stesso progetto che abbiamo già ricordato in altre settimane, assolutamente appoggiato dal presidente della regione Burlando, il quale dice: se nel Piemonte non riusciranno a farla l'alta velocità, datela pure a noi che ci va benissimo. Allora, Davide, che ci dici?
Allora, innanzitutto grazie per l'invito sia alla trasmissione di oggi che alla manifestazione di ieri. È una manifestazione che ho trovato molto interessante, anche per la possibilità di poter esprimere anche per un movimento piccolo come il nostro le nostre opinioni e rendere anche a conoscenza della situazione che noi ci troviamo a fronteggiare. E ritengo sia stato anche importante appunto capire che non si è soli, anche se nella quotidianità magari si ci ritrova a volte in pochi, soprattutto nella nostra zona, però quando si ha la percezione che non si è da soli a portare avanti certe lotte e certe battaglie, questo poi anche rinfranca per il proseguimento dell'azione nei territori. Un'azione che appunto ci vede portare avanti da circa 15 anni, per quello che mi riguarda, una lotta contro questo progetto che nasce 20 anni fa, un progetto che sostanzialmente possiamo definire una truffa, sia proprio dal punto di vista delle premesse che ci sono state, in quanto ci sono state anche molte inchieste sull'affidamento degli appalti alle ditte che dovrebbero essere incaricate a Terzo Valico, ma anche la truffa che sta anche proprio nel nome stesso di quest'opera, in quanto si chiama Terzo Valico, ma dalla Liguria, ci tengo a precisarlo, alla pianura padana ci sono già 5 valichi esistenti, quindi questo sarebbe il terzo. Quindi è già una truffa, già solo il nome di questa grande opera, tra virgolette. È un'opera quindi alla quale noi ci opponiamo per tutta una serie di motivi, di inutilità, ma soprattutto anche per la logica che sta dietro, che è quella ovviamente dei grandi gruppi di potere che sostengono questo tipo di opere solamente per poter fare profitti a discapito delle comunità locali. Noi nel nostro piccolo proponiamo sempre la conservazione e il miglioramento dell'esistente. Ci piacerebbe che si puntasse appunto sul rafforzamento delle linee dei pendolari, delle piccole linee, piuttosto che cercare di foraggiare e sostenere questi progetti faraonici. Progetti faraonici che sono dannosi per l'ambiente, non hanno alcun tipo di ricaduta, nonostante ci vengano a raccontare magnificare effetti positivi sull'occupazione, quando invece ci troveremo di fronte a cantieri per decine di anni, con manodopera occupata a basso costo, con priva di diritti e probabilmente anche proveniente da altre zone, quindi non ci sarebbe neanche una ricaduta positiva, anche se questo non ci interessa, sull'occupazione del luogo. E quindi per tutto questo insieme di ragioni portiamo avanti con altre realtà, perché mi preme ricordarlo che la nostra zona, che è una zona che si configura sostanzialmente nella periferia nord-ovest di Genova, è una zona che vede, oltre alla presenza del progetto dell'alta velocità, il progetto di una bretella autostradale e il progetto di un gasificatore, di un inceneritore, quindi sostanzialmente ci vogliono uccidere. E hanno deciso, diciamo, i nostri amministratori, appunto tu citavi il presidente Burlando, ma mi piace citare anche la sindaco Marta Vincenzi, il presidente della provincia di Genova Repetto, che ovviamente sono tutti a favore, appoggiati dalle lobby dei costruttori, dalle lobby dei terminalisti del porto, a queste opere che sono appunto devastanti per il nostro territorio.
Quindi anche a Genova e in Liguria imperversa il partito trasversale degli affari, no? A quanto pare, che da tutti i poli, no? I famosi due poli che si toccano rispetto a quelli che sono che è la sete di denaro pubblico e soprattutto il senso di irresponsabilità rispetto ai territori amministrati e rispetto al futuro di tutti.
Beh, sostanzialmente da questo punto di vista non c'è nessuna differenza, in quanto sia al centro-destra che al centro-sinistra si trovano perfettamente d'accordo con questo tipo di opere e soprattutto non tengono assolutamente conto delle istanze e delle necessità della popolazione. Mi piace citare, cambiando un attimo argomento, un episodio che si è verificato a novembre, dove sono state effettuate delle elezioni per eleggere un osservatorio che sovrintenderà i lavori della Gronda. Ebbene, su un bacino di 70.000 persone sono andati a votare per, ovviamente noi come insieme ai comitati abbiamo boicottato queste elezioni e cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica del perché la contrarietà a questo osservatorio, che sostanzialmente è un osservatorio servo di poteri forti, sono andati a votare 400 persone.
Ecco, perché lì in che senso? Cioè l'osservatorio da noi l'hanno creato con Messer Virano e chi ci voleva stare e noi l'abbiamo boicottato a fondo, però in una totalità proprio del movimento. E da voi in che senso è stato eletto allora, questo osservatorio?
L'osservatorio, qui non c'entra il Terzo Valico, ma c'entra appunto la Gronda stradale, che è comunque sempre un'opera inutile. È stato praticamente fatto un percorso di debate public, che sostanzialmente è stata una farsa, dove sono stati proposti alla cittadinanza 5 tracciati alternativi, che sostanzialmente è servito per fomentare una sorta di guerra tra poveri, perché c'erano comitati di varie zone che ovviamente, e qui mi dispiace dirlo, a volte ci sono un po' anche di carenza di comitati che magari non guardano in un'ottica di sviluppo, ma sono forse imprigionati più da un'ottica NIMBY, e questo ha fatto sì di mettere un po' questi comitati uno contro l'altro. Infatti, dopo che è stato scelto un tracciato, alcune realtà si sono defilate dalla lotta, quindi mi dispiace dirlo, ma è la realtà dei fatti. Dopodiché ci sono state delle elezioni nei territori interessati dal tracciato, che sono state, diciamo, dove è stata presentata una rosa di candidati, e qui mi fa piacere dirlo, tutti i candidati ovviamente a favore della Gronda, che questi candidati, quegli eletti, dovranno sovraintendere alla diciamo realizzazione dei lavori dei cantieri. Questo ci dà l'idea appunto, scusate la ridondanza, di partecipazione che ha la nostra amministrazione pubblica, che essenzialmente ti dà già il pacchetto confezionato, o sei d'accordo o sei d'accordo.
Bene, Davide, ti ringraziamo per il tuo intervento, vediamo delle somiglianze assolute con quello che è successo a Stoccarda e con quello che da noi non ha potuto succedere, perché l'osservatorio, abbiamo detto chiaramente, senza se e senza ma, no. Adesso diamo un attimo uno stacco musicale e poi riprendiamo l'argomento.
Sacca già la Cina Tron, becca già la Cina Tron, che mamma è la Cina Tron. Sacca un pamelillo, me preparo un cigarrillo di una Cina, va canuto de cacce. Sacca già la Cina Tron, venga già la Cina Tron, che mamma è la Cina Tron. Noi Cina, noi Cina soy, noi Cina, noi Cina soy. Cigarrillo di una Cina, bacanuto de caché. Sacca de la Cina Tron, venga de la Cina Tron, quémame la Cina Tron. Sacca un papelillo, me preparo un cigarrillo de una Cina, bacanuto de caché. Sacca de la Cina Tron, venga de la Cina Tron, quémame la Cina Tron. No hay China, no hay China, soy. No hay China, no hay China, soy. Lega legalita, de camisa y barato. Lega legalización, basta de prohibición. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin tocar un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una basurita tron. No China, no China soy. No China, no China soy. Leca, leca, linda, no cada vez de calidad y barato. Leca, leca, linda, no cada vez basta de prohibición.
Continuiamo con la relazione di Strasburgo e sentiamo per via telefonica Mario Cavagna, che ha fatto un bellissimo intervento ieri, era uno dei relatori al convegno e quindi ci dirà brevemente il senso del suo intervento. Il suo intervento era a nome del Comitato Notav e anche ci dirà un'impressione rispetto all'assemblea di ieri. E in conclusione poi leggeremo la risoluzione che è nata appunto dalla conferenza dibattito di ieri, che ricordiamo era organizzato dal GUE al Parlamento Europeo e ha visto la partecipazione di vari comitati contro l'alta velocità e del comitato contro Stoccarda 21. Allora, è pronto Mario? Ecco, stiamo contattando Mario Cavagna. Allora Mario, che ieri ha partecipato all'assemblea dibattito a Strasburgo insieme al movimento NOTAV della Valle di Susa e ha fatto un intervento particolarmente interessante. Chiediamo a Mario un po' la sintesi del suo intervento e soprattutto le sue impressioni rispetto alla giornata di ieri e soprattutto rispetto all'impegno che ci sembra tutti gli intervenuti abbiano espresso perché nasca questo coordinamento importante e soprattutto l'impegno anche del GUE di sostenere il coordinamento e di favorire proprio l'incontro delle varie realtà che lottano contro le grandi opere inutili per le piccole opere utili. A te la parola, Mario.
Sì, hai perfettamente ragione. Questa è una cosa importante perché il movimento tedesco si colloca in una realtà, quella appunto della Repubblica Federale, che è la più importante realtà economica dell'Unione Europea, quindi quella che pesa più di tutti. Noi siamo importanti, siamo forti, ma loro sono un po' più vicini al cuore strategico dell'Europa. Il fatto che ci siamo trovati così vicini non era scontato, no? Voi vi siete incontrati, ci siamo incontrati, poi si diceva ma saranno veramente sulle nostre linee. È stata una rivelazione, una conferma che effettivamente pensiamo le stesse cose sulle opere inutili, sulle linee ad alta velocità, sul modo di decidere e sull'ignorare il paese, ignorare ogni apporto, ogni relazione con le vera e leale, perché io ieri ho ricordato che i rapporti, i confronti devono essere veri e leali, non serve fare un tavolo, fare un osservatorio se poi ci fai il teatro sopra. Un rapporto vero e leale vuol dire che due realtà, chi propone e le popolazioni locali, si incontrano, ci si decide e poi si va avanti, non è che il giorno dopo o la volta dopo si cambia argomento, si dice ah non abbiamo più tempo. Si va avanti a discutere fin tanto che le due parti hanno esaurito le loro argomentazioni e poi si tira una conclusione che deve essere vincolante per tutti. Questo è un rapporto vero leale, non le teatrate che vengono fatte, sono fatte 100 volte in Val di Susa per prenderci in giro. È stato molto bello incontrare i tedeschi, molto più bello di quanto si pensasse, perché abbiamo riscontrato un entusiasmo, una volontà di battersi, una capacità tecnica e anche una sincera amicizia, una diciamo così, ammirazione tra virgolette verso di noi che ci ha stupito. Ci hanno tappezzato di loro, personalmente ognuno di noi è stato tappezzato di loro distintivi, adesivi, perché noi camminando con la nostra presenza fisica facessimo anche la presenza fisica del loro movimento. Questo è stato bellissimo. Questo insieme può aver fatto sì quella che in termini cattivi viene detta azione di lobbying, cioè l'azione di lobbying è una cosa molto brutta, è quella che viene fatta per spingere le scelte politiche dei decisori politici. Bene, questo però viene buono, noi abbiamo fatto insieme un'azione di presenza, di pressione, di forza, quella sala era strapiena, che non può essere ignorata dal GUE. Il GUE ha dato una buona disponibilità e la mia impressione è che fosse stato sincero, perché ero vicino a Sabine e ho visto che ha scritto per tutto il tempo senza mai alzare il naso se non per vedere bene chi parlava. Ho avuto l'impressione che siano stati molto sinceri e che da questa azione di pressione nel senso di presenza forte abbiamo fatto, argomentata, è stata utile. Poi io semplicemente detto che alla luce dell'Unione Europea che chiede che i corridoi evitino le strozzature, qui non c'è alcuna strozzatura, noi abbiamo un traforo che hanno finito a dicembre 2010 e di cui neanche ogni diciamo ruttino che viene fuori da Virano o da Chiamparino viene amplificato da stampa. Qui hanno finito un'opera grandiosa come quella di rifare radicalmente, abbassare, allargare, approfondire il tunnel storico e nessuno ne ha parlato, niente. e c'è il silenzio globale. Quindi ho detto che non è affatto vero, qui c'è già un corridoio per quello che può essere un corridoio, una linea di traffico, ma non è che il corridoio debba essere una cosa sproporzionata alle esigenze. Qui noi adesso possiamo trasportare largamente 4 volte i traffici che sono prevedibili, aumento attuale sulla media degli ultimi 3-4 anni, possiamo portarli bene con ogni orizzonte di previsione, sia qualitativo che quantitativo, cioè anche con ogni mezzo, nuovo sistema di trasporto che vogliono fare. Non c'è alcuna attrezzatura in Valsusa, quindi e non c'è in Valsusa alcun maggior consumo di CO2, questo è un chiodo giustamente dell'Unione Europea. Però penso, facciamo il tunnel di base, evitiamo che i treni salgano al traforo attuale del Freiso, risparmiamo CO2. Non è niente vero, dal traforo di base e il Bardonecchio ci sono 600 metri di quota, e la maggiore energia di questi 600 metri di quota per tutti i treni che possono circolare secondo le loro previsioni è meno dell'energia termica, l'energia di raffreddamento che necessita al raffreddamento termico del tunnel, che loro hanno dichiarato che è 20 megawatt termini e che è stato calcolato in 75 megawatt mega kilowatt elettrici. Scusate, ma intanto se poi sono già un po' stanco inciampo le formule. Senza contare il raffreddamento, cioè bisogna diminuire i 57 km del tunnel di base, soprattutto la parte centrale, da 55 gradi a 28 gradi come il tunnel del Gottardo, che però è una condizione per cui parte da molto più basso e quindi a vantaggio. Allora, noi in realtà questo tunnel sarà uno sperpero energetico, in più c'è tutto il lavoro del buonanima di Federico, un ricercatore giovane che purtroppo è morto prima di raccogliere i frutti del suo lavoro, che calcolava che bisogna far sì che un'opera, quando si parla di risparmio energetico, si calcoli anche il consumo energetico che è stato necessario costruirla per il periodo in cui può essere utile. E anche sotto questo punto di vista, indipendentemente dall'altro, la Torino-Lione è un debito energetico, quindi è un'emissione di CO2. Io in realtà ho detto questo, sarebbe onesto rifare i conti, sarebbe onesto fare come ha fatto l'Austria, chiedere una moratoria di 5 anni e rimandare i 5 anni, cioè noi non vi diciamo, non ve la sentite perché comunque vi siete impegnati, avete preso impegni, non vi sentite di dire è una cazzata, smettiamo tutto, almeno ogni 5 anni, diciamo, rimandiamo tutto ogni 5 anni, poi ce ne faremo ogni 5 anni, sarebbe il minimo che dimostrerebbe che esiste un minimo di onestà in chi la propone.
E diciamo che gli toglierebbe anche le castagne dal fuoco, perché tanto non gli lasciamo incominciare, per cui per loro sarebbe un modo di defilarsi in modo un po' meno ignominioso, perché tanto anche se lo vogliono fare sanno benissimo che non ce la faranno, è vero Mario?
Ma certamente, io vorrei fare un appello alle grandi imprese, quelle che stanno per tirare fuori i soldi per la campagna elettorale dei candidati di Torino, e dire è perfettamente inutile, care grandi imprese che avete il denaro come unica e grande idea, obiettivo della vostra esistenza, non fate l'errore di dare dei soldi ai partiti politici perché parleranno bene della TAV, tanto li buttate via, perché sono soldi persi, sprecateli da qualche altra parte, fate delle belle pubblicazioni d'arte, patinate, fate qualche bel restauro, tanto se non altro quello vi resta, perché i soldi che date ai candidati finti di Torino sono buttati via, voi qui non farete nulla, perché non si può fare una cosa così importante in una valle che non la vuole, in una valle che è il cordone umbilicale dei commerci dell'Italia, che se la popolazione starnutisce, l'Italia va, sento ossigeno, diventa un po' blu.
Sì, e ieri girando per Stoccarda anche questo ci dicevamo, come il passato ha lasciato a noi una città bellissima davvero, con una sua armonia.
Certo.
E ci dicevamo certo. Come il passato abbia lasciato a noi tanti segni di bellezza, ma anche proprio di valentia artigianale, perché è l'opera, siamo entrati nella cattedrale e ci chiedevamo quanta competenza, anche quanta fatica però quest'opera deve essere costata, con quanti anni, abbiamo visto 300 anni per poter arrivare a questo punto, e alla fine è un'opera che resta e che è anche bella da vedere e ci ricorda davvero l'abilità e la volontà di chi anche l'ha costruita. E invece il nostro tempo lascerebbe al futuro soltanto distruzione, bruttezza, qualcosa che è brutto da vedere ed è brutto da vivere e che nega il futuro stesso, vero?
Certamente, noi siamo qualcosa che chi verrà dopo ci maledirà.
Ecco, e noi non vogliamo le maledizioni dei nostri del futuro, ma invece vogliamo difenderlo per tutti. Adesso magari diamo lettura della risoluzione che
molto bella.
Ha concluso la conferenza, ecco tu che ne pensi, mi sembra che... E poi una volta tanto è una risoluzione che davvero tiene conto, è nata davvero anche dalla collaborazione di tutti i presenti,
certo.
Per cui non è il solito manifesto che si dimentica, speriamo che sia un punto di partenza.
E proprio rispetta proprio quello che è stato detto e rispetta quello che la convinzione che è emersa, che abbiamo letto negli interventi che abbiamo visto, sia nostri che dei tedeschi. È proprio una risoluzione, ma è un documento bellissimo, bellissimo io trovo. Vorrei dire a tutti, sentitelo, ma poi leggetelo anche, è proprio bello.
Sì,
e poi soprattutto cerchiamo di darci seguito, ci hanno chiesto di fare un sito in comune. A un certo punto prendiamo con le molle, ma ci hanno persino detto, diteci cosa dobbiamo fare un treno quando voi fate una manifestazione, prendiamolo così, come detto, ma prendiamolo, non dimentichiamo, ci hanno dato un'offerta, una volontà di essere con noi che non avevamo mai sentito poco prima.
Sì, diciamo che abbiamo respirato un'aria di azione, non il fare alla Ferentino, ma l'azione concreta di chi costruisce il futuro impedendo certe costruzioni. Mario,
sì,
ti ringraziamo e sappiamo...
Fare con le mani, non fare disegnando, non fare con le mani, non fare scritto in tipografia, perché sono due cose diverse.
Sono due cose diverse e soprattutto fare per... Per creare opportunità di vita vera e non opportunità di grandi interessi. Grazie Mario, a presto.
Grazie a voi, grazie di tutto, grazie per tutto. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. We race down to the sea. adesso leggiamo la risoluzione che è stata votata all'unanimità ieri dall'Assemblea e la legge Patrizia che era presente insieme a noi proprio ieri a Strasburgo.
Allora, risoluzione della conferenza dibattito del gruppo GUE-NGL al Parlamento europeo a Strasburgo 9 marzo 2011. Noi, partecipanti alla conferenza dibattito sì al trasporto pubblico, no alle grandi opere inutili, siano le comunità locali a decidere, tenutasi presso il Parlamento europeo a Strasburgo mercoledì 9 marzo 2011, rappresentiamo due importanti campagne di lotta popolare contro i grandi progetti inutili di trasporto in Europa. Prendiamo atto delle differenze esistenti nelle situazioni concrete contro cui ci stiamo opponendo a Stoccarda, in Val di Susa, nel Friuli Venezia Giulia e allo stesso progetto prioritario numero 17 e numero 24. Ma vogliamo innanzitutto sottolineare che abbiamo molto in comune e che molto abbiamo appreso scambiando le nostre esperienze di lotta contro Stoccarda 21 e contro il progetto ferroviario TAV Torino-Lione, con il relativo tunnel facenti parte di due progetti della rete transeuropea di trasporto cofinanziati dalla Unione Europea. Condividiamo situazioni del tutto simili per aspetti ambientali, sociali e di decisione democratica in merito a questi progetti. I progetti rappresentano una minaccia irreversibile per le prospettive ambientali delle nostre città e delle nostre regioni. Vogliamo essere chiari, non siamo contrari al trasporto pubblico e al trasporto delle merci via ferrovia quale modalità rispettosa dell'ambiente, ma siamo convinti che entrambi i progetti non riguardano affatto né l'espansione né il miglioramento del trasporto pubblico. E neppure il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia, nell'interesse della popolazione e nel rispetto dell'ambiente. Questi progetti difendono gli interessi delle grandi imprese e del ceto politico. In merito alla presunta riduzione delle emissioni di CO2, chiediamo che l'impatto globale delle varie infrastrutture di trasporto con le linee ad alta velocità sia seriamente valutato tramite la metodologia LCA, Life Cycle Assessment. La Commissione europea si preoccupa di favorire lo sviluppo del mercato unico europeo per aumentare la competitività nella UE. Per il mondo degli affari europeo, come illustrato dalla strategia europea 2020, per Europa 2020, scusate, gli investitori privati hanno molto da perdere se i progetti non vanno avanti. Crediamo che le reti ferroviarie locali e regionali, reale strumento a vantaggio della mobilità dei cittadini europei, siano penalizzati dagli enormi investimenti previsti nell'ambito dei progetti RTET e da grandi opere inutili similari. Non saranno le popolazioni locali a beneficiare di questi progetti, ma solo gli investitori privati. Il Bundesgegen Stuttgart 21 e il movimento NOTAV si sono da lungo tempo entrambi mobilitati quale posizione di massa contro l'attuazione di questi progetti. Possiamo affermare con grande fiducia che i nostri movimenti hanno il pieno sostegno delle comunità locali e delle nostre regioni. Tuttavia questa posizione non ha trovato spazio in una consultazione corretta e completa delle comunità locali. In Italia, ad esempio, con il reinserimento del progetto TAV Torino-Lione nella cosiddetta legge obiettivo, le comunità locali e i loro rappresentanti istituzionali sono stati estromessi da ogni possibilità di intervento. Non abbiamo avuto voce in capitoli e in capitoli siamo indignati per la mancanza di democrazia nel processo decisionale di tali progetti. Chiediamo di essere ascoltati e di poter decidere. Nel corso della nostra protesta abbiamo studiato i progetti fin nel dettaglio, con esperti di chiara fama internazionale e siamo nella posizione migliore per poter prendere una decisione nell'interesse della maggioranza della popolazione. Mentre assistiamo allo spreco di milioni di euro in grandi opere inutili, i nostri servizi pubblici, la scuola, la sanità e l'assistenza si trovano di fronte ad una grave carenza di risorse. Chiediamo che tali risorse siano utilizzate nell'interesse della maggioranza della popolazione, in una miriade di piccole opere utili. Non solo le comunità locali non sono state ascoltate e le loro richieste non sono soddisfatte, ma in molti casi ci troviamo a fronteggiare la repressione brutale da parte delle forze di polizia, quando queste comunità esercitano il loro diritto democratico di protestare. Condanniamo questa brutalità e chiediamo un'indagine indipendente sulle ripetute violazioni dei nostri diritti democratici. Gli sviluppi e le esperienze che abbiamo fatto nel corso degli anni la dicono lunga sul funzionamento delle democratiche e sugli interessi che rappresentano. Non vogliamo essere governati dalle decisioni di un'oligarchia politica ed economicamente potente. Le nostre campagne politiche rappresentano l'opinione della maggioranza della popolazione, la cui vita quotidiana è compromessa da questi progetti non democratici. È normale che noi vogliamo avere l'ultima parola in queste decisioni. La conferenza dibattito di oggi, ieri, rappresenta un altro passo avanti nel tentativo di coordinare le nostre proteste con altri attivisti in Europa. Cerchiamo di intensificare le nostre relazioni internazionali per trovare una più stretta collaborazione con campagne politiche analoghe in tutto il continente. Crediamo che questo ci renderà più forti e andrà a vantaggio del risultato delle nostre lotte. Sosteniamo quindi incondizionatamente le richieste della Carta di Hendaye del 23 gennaio 2010. Chiediamo la cessazione immediata di qualsiasi opera o lavoro preparatorio in corso nell'ambito di Stoccarda 21 e della nuova linea ferroviaria TAV-TAC Torino-Lione, sezioni di progetti rete TET e il conseguente ritiro del cofinanziamento europeo. La nostra lotta non si fermerà fino a quando queste opere non saranno bloccate in quanto inutili e dannose.
Sì, come vedete non è una cosa di tipo formale, ma rappresenta davvero il pensiero delle popolazioni. Vorrei ricordare in chiusura dell'intervento le dichiarazioni di Paul Murphy, che parlava al posto di Joe Higgins, che come vi ho detto all'inizio è ormai al Parlamento europeo. È un giovane che anche egli nato dalle lotte ambientali e lotte operaie dell'Irlanda, che certamente potrà essere in futuro al nostro fianco, come lo è stato Joe finora. Ed egli ha detto una cosa molto importante, cioè che non è una delega che loro vogliono e che i politici devono volere, ma invece un sostegno, cioè essere al Parlamento europeo significa dire certamente no, come lo dicono le popolazioni, significa cercare di far incontrare le lotte, significa dare documentazione a tutto quello che altrimenti non potrebbe arrivare alle lotte, ma che quello che veramente può difendere la vita, può difendere il futuro e può vincere sono le lotte delle popolazioni, quindi non deleghe, ma azione diretta, e a questo il sostegno è stato promesso totalmente.
Bene, allora adesso lasciamo alla musica un po' di spazio. Vi ricordiamo che il sito internet di Radio Notave è radionotave.info e vi ricordiamo anche il numero di telefono al quale potete mandare squilli o commenti, insomma, nel corso della trasmissione: 346 39 39 507.
rassegna stampa, partiamo proprio da un articolo della stampa di oggi che parla appunto dei 30 giorni che vengono dati in più all'apertura dei cantieri, insomma, quindi non si tratta più di maggio ma di giugno, e questa notizia arriva proprio dall'Unione Europea, dove il commissario tra i trasporti Tim Callas, rispondendo a un'interrogazione di un europarlamentare del PD, Gianluca Susta, ha appunto detto che Bruxelles si prende questi 30 giorni in più per cercare di risolvere delle questioni ancora in sospeso e poi anche per cercare di capire qualcosa in più sull'erogazione dei fondi per la linea ad alta velocità. Questi 30 giorni sostanzialmente sono dei giorni in più che servono per riguardare il tavolo di Palazzo Chigi e anche per regolare le cadute economiche anche sulla Valle di Susa. Nell'articolo è anche intervistato Plano, presidente della Comunità Montana, che chiaramente chiede maggiore chiarezza e chiede anche di capire perché la questione della canterizzazione prima era rilegata, diciamo, a una grande mole di documentazione tecnica, mentre adesso questa questione viene risolta praticamente in poche paginette. E quindi sottolinea anche che restano in piedi l'ipotesi del nastro trasportatore e della discarica dello smarino, e parla ovviamente di soluzioni tecniche della canterizzazione condizionate da dei vincoli politici. Inoltre sottolinea anche come ci siano delle interferenze sul traffico ferroviario quotidiano, quindi questa notizia è stata anche recepita dalla comunità montana in modo non troppo positivo. Poi passiamo velocemente agli altri.
Ecco, scusa, rispetto a questa intervista e rispetto alla questione dell'allungamento dei tempi, che sia un segno di debolezza da parte loro è chiarissimo. Vorrei anche ricordare, sempre sulla stampa, un'intervista all'ambasciatore francese La Sablier, il quale fa un commento, gli chiedono appunto ma la Francia e l'Italia si metteranno d'accordo, e lui dice ma l'Italia sicuramente è un partner affidabile e non ha potuto ancora partire perché, pur dando sostegno al progetto, la crisi e le difficoltà di distribuire al meglio gli investimenti hanno creato dei problemi. Comunque non prende posizione circa la quota che dovrà servire agli uni, che dovrà essere pagata dagli uni e dagli altri, quindi molto signorilmente si chiama fuori, il che ci fa capire come non c'è nessuna volontà da parte della Francia di dover rincarare la dose di denaro pubblico solo per accontentare comunque i grandi investimenti. Questa intervista però è interessante anche per un'altra questione, no? Noi abbiamo parlato di nucleare e dicevamo come il nucleare buttato fuori dalla porta in Italia in realtà continua ad essere un cespite per l'Enel all'estero, e difatti egli ricorda, proprio per la cosiddetta reciprocità degli investimenti, il giornalista gli ricorda come grandi esportazioni avvengono dalla Francia in Italia di prodotti, e se la stessa cosa avviene dall'altra parte, e lui dice ma noi abbiamo investitori italiani che anche sul nostro suolo sono comproprietari di alcune cose, per esempio l'investimento Enel sul nucleare. E scopriamo che già era Cresmalville era stata finanziata per un terzo, no? La famosa centrale che poi è stata messa in disuso perché era pericolosissima. Comunque ce n'è un'altra, quella di Flamanville, che è di proprietà dell'Enel per il 12,5%, quindi questi investimenti sono significativi per vedere come il modello nucleare in realtà i grandi potentati italiani non l'hanno mai abbandonato. E poi ricorda il legame di ferro rispetto alla gestione delle ferrovie ad alta velocità e non in Italia, tra Trenitalia e Veolia. Veolia è quella multinazionale, possiamo dire, privata, in cui tra l'altro avevamo già detto, c'era pure Della Valle e Luca di Montezemolo, che è mette avanti investimenti privati, è un'investitrice privata rispetto alla gestione delle linee ad alta velocità e non. Prima esisteva un altro insieme, diciamo una specie di associata puramente pubblica tra l'Italia e la Francia, totalmente pubblica. Questa è stata messa da parte perché Trenitalia investe ormai chiaramente col privato, quindi anche questo mi pare significativo per dire come va il mondo.
Sì, io volevo aggiungere soltanto una cosa rispetto all'articolo questo qui che è uscito oggi sulla stampa di questo mese di proroga, a parte che insomma ormai sono a colpi di due mesi viene spostato continuamente l'apertura del cantiere della Maddalena, quindi insomma immaginiamo che la cosa vada molto per le lunghe. A proposito di questo volevo soltanto ricordare il perché continuano a slittare queste date. Uno è più politico, l'altro riguarda, diciamo, quasi tecnico, perché insomma la questione in Val di Susa, ovviamente la valle non è pacificata, cioè abbiamo un presidente della comunità montana sempre più incazzato e quindi non sanno sicuramente come gestire la cosa. Però dal punto di vista insomma di approvazioni eccetera, non hanno ancora risolto il problema dell'appalto alle CMC, appalto che non si sa se lo ridaranno loro. La CMC era la ditta che doveva effettuare il tunnel esplorativo a Venaus, non si sa se affideranno di nuovo l'incarico loro legalmente. Se non lo faranno legalmente basterà un ricorso di una qualsiasi ditta europea idonea e la cosa farebbe saltare insomma la procedura, e per farla da capo vorrebbe dire mesi e mesi e mesi. Un'altra cosa è l'approvazione della Corte dei Conti del progetto del tunnel della Maddalena. Un'altra cosa ancora è l'accordo appunto Italia-Francia. Questa cosa qui Virano auspica che sia raggiunto magari all'ultimo minuto. Adesso intanto hanno spostato di un mese, per cui chissà. Poi dovranno fare le comunicazioni di esproprio, perché quella è comunque una parte che devono fare, e poi dovranno cercare insomma di risolvere la questione con una valle che assolutamente non ha intenzione di farsi fare questo cantiere.
Andiamo avanti con la rassegna stampa. Dalla Repubblica di mercoledì 9 marzo riprendiamo l'articolo che parla del Consiglio regionale che si è svolto martedì 8 marzo. Consiglio regionale che per la prima volta da quando c'è Cota come Presidente della Regione si è cimentato con il tema alta velocità. E, questo dibattito è stato richiesto dal PD diciamo che il Parlamento piemontese è uscito con un sì unanime e quindi con la sottoscrizione di una mozione, tranne il Movimento 5 Stelle, la Federazione della Sinistra e Sinistra e Libertà, che chiaramente hanno detto no a questa mozione. La mozione è firmata da PD, PDL, Lega, UDC, Italia dei Valori e anche Insieme per Bresso. Questa mozione prevede il rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera, l'impegno del governo a dare seguito agli accordi fatti con la Regione e quindi l'erogazione dei fondi, e poi anche il fatto di ancorare alla Val Susa tutte le possibili ricadute positive che derivano dalle attività di cantiere. Quindi per dare forza anche a un disegno di legge che era già messo a punto su questo tema. Sempre sul Consiglio regionale è uscito un articolo sulla Val Susa di oggi e in più vengono dette praticamente le stesse cose, in più abbiamo vengono riportate le dichiarazioni di Barbara Bonino del PDL, che è l'assessore ai trasporti, e questa mette in luce i punti dell'intesa tra governo e regione, quindi la centralità dell'opera, il potenziamento della linea storica e poi anche la volontà di fare un'informazione certificata che secondo la Bonino è un obiettivo che non è stato mai raggiunto pienamente. E in tema di questa informazione certificata si parla della famosa pubblicità Progresso, che non so se vi ricordate lo spot dibattito che era girato in internet fatto da Virano sulla TAV presto diventerà una pubblicità progresso come quelle che si vedono in televisione sui grandi temi importanti per l'Italia, insomma.
Sì, anche se a onor del vero la direttrice di Pubblicità Progresso ha detto che assolutamente loro non sono d'accordo, perché la Pubblicità Progresso è un modo per far risparmiare dei soldi alla lobby del TAV, perché la cosa sarebbe portata avanti direttamente dalla televisione pubblica a costo zero. Pubblicità Progresso è come quella contro la fame nel mondo e via dicendo. Allora proviamo un po' a mettere insieme quelli che sono i grandi investimenti mafiosi delle grandi lobby con il bisogno della popolazione di vivere in pace e di non morire di fame, e poi vedete, fate la differenza. Comunque un po' di decenza questo mondo c'è, speriamo che la direttrice di Pubblicità Progresso batta i pugni sul tavolo e non si lasci mettere sotto le scarpe delle grandi lobby.
Ma sì, la direttrice ha già anche affermato che lei di questa cosa non ne sa niente, non ne vuole sapere nulla, che la Pubblicità Progresso non farà questa cosa, la società appunto non farà questa cosa per il TAV, che il nome Pubblicità Progresso, la Pubblicità Progresso, il Progresso, queste cose qua, viene utilizzato più che altro come specchietto per la allodole, mentre loro assolutamente su questa cosa non c'entrano e non ci vogliono entrare, non parleranno di TAV, loro si occupano di altre cose, e quindi questo è già affermato definitivo. Ora è pubblica preso una accantonata, oppure Virano e Banda dicono delle grandi.
Sì, poi è singolare che il termine certificazione usato dalla Bonino sia poi spiegato successivamente, non è il certificato di verità, è soltanto un modo per contrastare quelle che sono le verità che il movimento notava ha detto da sempre. Per esempio dice, si dice che saranno centinaia di case buttate giù da quest'opera, e invece noi dimostreremo che sono poche unità di case, quindi ecco che cos'è la certificazione, no? Come se le cose calate dall'alto fossero certe, cioè vere, ma noi abbiamo capito, abbiamo imparato sulla nostra pelle che quello che è calato dall'alto molto raramente è la verità.
E infine abbiamo l'articolo che è apparso su Luna Nuova martedì 8 marzo, che parla delle ditte edili, delle aziende di costruttori della valle, che in realtà stanno vivendo un periodo di crisi che non ha precedenti negli ultimi 40 anni. Quindi il comparto edile, in seguito a molti fallimenti, a molte chiusure, rischia di arrivare sfiancato all'appuntamento con l'alta velocità, proprio mentre si stanno definendo queste modalità per permettere alle ditte locali di entrare negli appalti, no, della Torino-Lione. E quindi sia l'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, e sia il Collegio dei Costruttori della provincia di Torino chiedono che, in vista dell'avvio dei cantieri, partano subito le cosiddette opere preparatorie, che sono opere di piccole dimensioni rispetto ai cantieri dell'alta velocità. E quindi proprio
che non sono le piccole opere utili,
No, certamente.
Sì, una di queste sarebbe lo svincolo di Chiamonte, per cui...
Sì. E quindi il presidente del Collegio Costruttori, Talcherio, afferma che chiaramente i cantieri veri e propri legati alla Torino-Lione non saranno alla portata delle ditte locali, ma chiede che vengano appunto avviate queste opere preparatorie, e dice che addirittura gli appalti potrebbero già arrivare a fine 2011, perché quanto ho scritto in questo articolo, la ANCE o comunque il Collegio dei Costruttori hanno già incontrato LTF, la quale si dichiara disponibile a un frazionamento in gare di piccoli importi, quindi questa cosa è favorevole agli imprenditori edili locali. E alla domanda del giornalista se non sarebbe meglio spingere su altre opere pubbliche di dimensione adatte alle condizioni familiari delle ditte edili valsusine, la risposta di Cherio è che loro, diciamo, i costruttori edili non vogliono rinunciare all'opportunità della Torino-Lione, ma non hanno smesso di sollecitare le opere agli enti locali e al governo, cosa che però a noi non so, non risulta, insomma. E, sempre su questo argomento, sulla stampa di mercoledì 9 marzo, abbiamo le dichiarazioni del presidente dell'ANCE Provvisiero, il quale dice che chiaramente l'edilizia è inchiodata, sia quella pubblica sia quella privata, però l'edilizia pubblica potrebbe avere uno scatto in avanti proprio in seguito all'attivazione dei piccoli interventi propedeutici alle grandi opere come la Torino-Lione, e quindi siamo di nuovo qua. Puntano tutti su questi piccoli cantieri della Torino-Lione.
È una cosa che mi è parsa ultimamente di vedere, che oltre al peccato dell'ospedale famoso, se ci chiudiamo l'ospedale, è stata paventata questa cosa, poi secondo me è funzionale al fatto che di accettare la TAV per avere l'ospedale operativo. C'è anche la questione della pretura Susa, che vogliono, adesso paventano l'idea di chiuderla, e poi probabilmente cominceranno a dire: ah, ma se ci fate fare la TAV vi lasciamo anche il tribunale aperto, eccetera.
Così due mali, un colpo solo.
Certo, poi la valle sarà ovviamente piena di delinquenti, quindi perché non avere anche lì?
E poi, una cosa che
e
dà
poi
fastidio,
sarà piena di stazione dei carabinieri.
Un'altra cosa che dà molto fastidio è il fatto che comunque ci sono anche parecchi piccoli imprenditori valsusini che sono no TAV, e questi intervistano, continuano a intervistare quelli sì TAV e non mai quelli no TAV. Questa
sì,
è per vedere come va la questione.
Ci ripromettiamo di portare magari anche la prossima volta qualche imprenditore valsusino no TAV che ci dica, insomma, difendiamo anche un attimo quello che davvero si può ancora fare in valle.
Sì, che poi c'è soltanto più una cosa brevissima, c'è da mettere bene in chiaro una roba, che il discorso qui di dare gli appalti alle ditte locali, quelli piccolini, con questo frazionamento, in realtà è ovviamente una obbliga l'ETF a dare per forza ai valsusini questa roba qua. Possono soltanto fare degli appalti piccolini, di modo che siano di dimensioni ideali per far partecipare alla gara anche quelli valsusini. Ovviamente possono partecipare tutti da fuori, ditte molto più preparate, molto più nell'ambito, e anche quelle grandi.
L'idea di questa associazione qui sarebbe che secondo loro, facendo l'associazione, sono più avvantaggiati per queste cose, però la legge dice che non si può dare gli appalti ad una ditta, ad una persona, ad un'associazione, bisogna fare le gare, e la gara la vince logicamente chi va più al ribasso, e non sono le piccole imprese che ce la fanno.
E quindi pensate che cosa significherà per i lavoratori che vivono sotto queste imprese e che vinceranno al ribasso, quali saranno gli stipendi e le garanzie per la salute e le garanzie soprattutto contro gli infortuni. Per cui è lavoro indecente, che non è inaccettabile anche per questo motivo. Allora, ci avviamo alla conclusione della trasmissione odierna con un'ultima notizia, e cioè la fine, la seconda parte dell'intervista a Virano, che compare sulla Valsusa di oggi, giovedì 10 marzo. Il prestigiatore Virano ci parla di quali sarebbero le grandi idee per territorializzare il progetto dell'alta velocità, quindi non solo gli aspetti negativi, ma gli aspetti positivi che potrebbero conseguire addirittura dagli aspetti negativi stessi. Stiamo a sentire. Usa alcuni esempi. Intanto parla del passante ferroviario di Torino, che secondo lui ha permesso una riqualificazione dell'intera zona, no? E quindi basta questo per capire i disagi di anni e anni e anni, come è andata a finire davvero la montagna che ha partorito il topolino, e quale topolino non vivo, ma un topo morto già purtroppo. e non soltanto usa il passante ferroviario, ma si spinge a parlare di tunnel, per esempio il Gottardo. Il Gottardo che non è ancora aperto, l'apertura è prevista per il 2017, e parla di una località sciistica che si chiama Sedran, dove dice che il tunnel passerebbe 800 metri sotto appunto questa località. E il, dovrebbe essere costruito un camino di ventilazione che metterebbe in collegamento con la parte esterna una zona sotterranea dove dovrebbe esserci l'interscambio tra la linea ad alta velocità e la ferrovia normale. Allora, qual è l'idea geniale, non ancora realizzata, perché poi alla fine dice molto sommessamente che il progetto era già stato accantonato, adesso è stato ripreso, però non ci dice che sarà realizzato. Comunque, per farla breve, questo camino di ventilazione dovrebbe essere il vano di un ascensore, no? Che mette in collegamento la parte superiore dove si scia con la parte inferiore dove c'è lo scambio, e lì nascerebbe una stazione internazionale. Quindi direttamente dal treno ai campi di sci, passando per il cammino di ventilazione dell'alta velocità.
Non c'è limite alla fantasia,
no,
proprio.
Ma infatti, appunto, no, è davvero una specie di fuoco d'artificio questo articolo. Troppo divertente se non fosse tragicamente legato al fatto che ci vogliono far la pelle. Il secondo esempio è quello dell'Hirschberg. E sull'Hirschberg è nata un'attività commerciale, anzi di ristorazione incredibile, e si chiama Tropenhaus Frutigen, quindi la casa dei tropici. Frutigen è un piccolo paese che sorge sul monte sotto cui passa il traforo appunto dell'Hirschberg. E lì si parla di una sorgente d'acqua surriscaldata dalla compressione delle rocce che sgorga, cioè una vena d'acqua sotterranea che è stata tirata fuori dal buco, quindi sgorga nel luogo dello scavo. È troppo calda, sono 20 gradi centigradi, è calda per la compressione delle rocce naturalmente, non può essere immessa direttamente nei fiumi. E allora che cosa ha fatto un imprenditore della zona? È riuscito ad ottenere di sfruttare quest'acqua per dare vita ad una serra tropicale dove vengono coltivati, no, in piena montagna, in piena neve, i frutti dei tropici, appunto Tropenhaus si chiama. E non solo, ma c'è un allevamento di storioni, per cui nel ristorante attiguo a tutta questo bel ambaradan vengono consumati frutti tipicamente tropicali, viene consumata carne di storione, caviale, e pare che la clientela sia alle stelle. Erano previsti nel primo anno 50.000 visitatori, sono 100.000, esattamente il doppio. Allora questo mi sembra davvero un povero piccolo coniglio tirato fuori dal cappello a cilindro di Mister Virano. Voi pensate quanto naturale debba essere una posizione come questa? Significa fare i tropici dove c'era la neve e portare la neve dove c'erano i tropici, esattamente quello che sta facendo la natura incazzata con l'uomo che sta distruggendo tutto. E poi allora,
vorrei sapere cosa è successo là dove arrivava l'acqua prima, che poi è stata deviata per andare fino lì.
È stata deviata, poi forse sarà rimessa
nei fiumi. Eccetera.
Cioè tutto questo è la riprova che le falde acquifere vengono tagliate e che questi scavi sono pericolosissimi. E allora arriviamo ai Valsusini, perché tutto questo per dire che cosa potrebbe fare la Valsusa. Ed è veramente
una coltivazione di ananas.
No,
a Chiomonte.
No, si rifà la storia.
Peschiamo gli storioni in Dora.
Si rifà la storia. Dice che, e lui stesso ammette che ci saranno tagli delle falde acquifere, sotto nella profondità delle viscere della terra la compressione delle rocce certamente farà, ci sono acque bollenti e gli scavi le tireranno fuori, taglieranno le falde acquifere e verranno in superficie acque consistenti, quindi perdite d'acqua consistenti a circa 25 gradi. Come usarle? Per fare le terme di Susa. Quindi le famose terme terme che romane, bisogna, si recuperano, quindi
anche sa perché i romani non ci avevano pensato ai tempi che loro erano famosi per le terme.
No, ma comunque Susa diventerà un luogo climatico, di, ecco, pensavo agli antichi progetti di un certo sindaco di Venaus, il quale proponeva di fare nei bacini della centrale Enel una scuola di windsurf, no? E perché, certo, si portano i tropici in Valle di Susa. E va bene, e poi, e non solo, ma potrebbe servire per fare una centrale di teleriscaldamento, e quindi tutta la valle avrebbe riscaldamento e elettricità gratis. E il giornalista, che forse non ci crede troppo, no, a queste proposte, mi fa venire in mente quando Virano, un po' di anni fa, aveva portato in Valle di Susa, allora era ancora amministratore delegato della SITAF, aveva portato in Valle di Susa il famoso Günter Pauli, e cioè una specie di ecologista rampante svizzero, il quale diceva tutto è possibile, si può sistemare tutto, anche il peggior disastro. L'alta velocità tirerà fuori l'amianto dalla Valle di Susa, nessun problema, l'amianto può essere fermato da coltivazioni di funghi, l'abbiamo già detto più volte, e quindi la Valle di Susa ha un'opportunità in più, diventerà la produttrice universale dei funghi, anzi, funghi all'amianto, quindi contro il bruciore di stomaco mangiate funghi all'amianto della Valle di Susa. E naturalmente il giornalista si chiede, ma il notav che ne diranno, gli basterà tutto questo? E lui dice, ma i notav, io ho molto rispetto per i notav, da un po' di tempo a questa parte, beh, ha molto rispetto, difatti continua a fermarsi un po' troppo a cercare di conversare con i notav, lui la prende di lontano, pensa di poter convincere tutto, no? E allora dice, mi notave, non penso, no, perché non penso come altri pensano che essere notave sia una specie di patologia, cioè una specie di impazzimento sociopolitico, io penso che abbiano anche le loro ragioni, però hanno un piccolo difetto, intanto sono manichei, cioè da una parte tutto il bene e dall'altra tutto il male, no, l'alta velocità è solo male. E invece il modello delle piccole opere utili è solo bene, quindi intanto questo dire tutti i cattivi da una parte e gli altri dall'altra, e poi non solo, ma sono poco democratici, perché pensano e si dimenticano che ci sono pure la provincia, la regione, lo Stato italiano e poi c'è pure l'Unione Europea, e loro pensano di poter dettare legge a tutti. Cioè
e noi pensiamo che
loro...
ci sia solo la gente, basta.
No, ma infatti il loro bene è individuale, che cos'è rispetto al bene comune di tutti questi potentati lobbistici, di questo partito trasversale degli affari che da subito dopo la Valle fino all'Unione Europea è così compatto. La nostra democrazia si scontra esattamente con la democrazia dei potenti e quindi non è democrazia per il signor Virano. E con questo...
Va bene, lasciamo alla sigla finale, rimanete in ascolto delle frequenze di Radio Notav che poi daranno la voce a Onde Precarie che segue questa trasmissione qua. Sulle note della sigla di chiusura vi leggeremo un po' di appuntamenti qui in valle di questa settimana.
Allora, stasera come al solito c'è il Cinepiola a Baie. Con il film We Want Sex di Nigel Cole alle ore 21 al presidio Piccapera di Vai, appunto. Invece venerdì 11 marzo alle ore 21 presso i locali dell'ex scuola elementare di San Giuliano Susa, la serata informativa Notav organizzata dal comitato Notav Susa Monpantero, si parlerà delle ultime varianti del progetto preliminare nella zona di San Giuliano e dello svincolo autostradale collegato al previsto cantiere di Chiomonte. Io vorrei, poi in ultimo vorrei dare di nuovo il benvenuto al nuovo comitato Smarino, che è la rosa dei nostri comitati, si allarga sempre più, che è quel comitato che riunisce tutti coloro che subiranno lo smarino del TAV e verranno invasi da amianto, uranio e quant'altro.
Io aggiungo soltanto che domenica, come di consueto alle 9, proseguono forse per l'ultima volta i lavori su a Chiomonte alla casetta. Venite a vedere qual è la differenza tra la pazzia che potrebbe sembrare, insomma, nel vedere questa casetta è la determinazione che invece è la cosa reale che ci potrebbe scrivere.
L'ultima volta, nel senso che si finisce l'opera.
Sì, dovremmo riuscire a chiudere il tetto, insomma.
Benissimo. Così ci rifugieremo tutti sugli alberi, come il famoso barone rampante, perché il mondo di sotto ci vuole far fuori.
E grazie ancora a Onde Precarie per il tempo che ci lascia con malgrado. Grazie
mille. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, dove?